i podcast di galassiagutenberg.com.
Terre di saperi, Silvia Bencivelli, perché ci piace la musica.
Ok, buonasera, scusate l'attesa e scusate anche l'inconveniente tecnico, volevamo fare una proiezione che non siamo riusciti purtroppo a fare. Se riusciremo in coda alla serata magari, ma non lo so, non, al momento non mi sento di garantire nulla. Allora, intanto grazie per essere intervenuti a questo penultimo appuntamento di Terre di Saperi. La relatrice di stasera, Silvia Bencivelli, è medico, comunicatore scientifico, collaboratore di programmi radiofonici come Rai 3 Scienze, nonché autrice di questo volume di cui si parlerà stasera, Perché ci piace la musica. Il titolo dice già molto. È una domanda che probabilmente molti di noi si sono chiesti ascoltando musica, assistendo a concerti, ed è una domanda che ricorre, e il quesito è cos'è nella musica che ci attira, che ci dà piacere? Se leggete il suo libro, lei fa un quadro di, della questione scientifica riguardo alla musica. Chiaramente si troveranno molti aneddoti anche molto curiosi, molto simpatici, specialmente nel capitolo riguardo gli animali. Chiaramente gli scienziati che si approcciano alla musica lo fanno da vari punti di vista. Ci sono quelli che studiano i comportamenti animali, quelli che studiano i comportamenti dei bimbi, quelli che studiano l'impatto della musica sul nostro apparato uditivo. E come dicevo, la parte sugli animali è la parte che forse può risultare più curiosa, perché si trovano sperimentazioni per esempio sugli squali. Pare sia provato che gli squali, per esempio, comunque è una cosa che mi ha fatto molto ridere, pare che gli squali si accoppino più volentieri ascoltando Barry White, quelli in cattività chiaramente, non quelli liberi. Chiaramente il libro non tratta soltanto di amenità di questo genere, il fatto che le mucche producono più latte se ascoltano l'opera, cose di questo tipo, ma cerca di rispondere anche a quesiti fondanti. Il motivo per cui abbiamo inserito questa serata nel percorso darwiniano della nostra iniziativa è perché ci sono teorie che vedono la musica come una espressione di quel senso estetico che avrebbe permesso all'Homo sapiens di evolversi e di battere, diciamo, in un certo senso il Neanderthal, che si sarebbe estinto. Ci sono manufatti musicali che risalgono in effetti a quel tempo in cui sulla Terra c'erano gli ultimi Neanderthal, i primi Sapiens, e quindi la musica è un'espressione dell'uomo da quei tempi, spalmata su tutto il pianeta, a tutte le latitudini, quindi è un tratto caratteristico dell'umanità. Il punto è che se questo fenomeno, questa espressione dell'uomo ha avuto un senso, diciamo, una funzione nella evoluzione, questo senso non è ben chiaro. Darwin lo spiegava in una maniera, c'è chi invece pensa che sia soltanto un pennacchio, c'è un ricercatore che la chiama addirittura una torta di panna, no? Cioè avrebbe una funzione puramente estetica. Una torta di panna ci dà piacere, ma è assolutamente inessenziale, quindi non avrebbe nessun tipo di significato evolutivo, non avrebbe portato nessun tipo di vantaggio. Lascio la parola a lei, il video non riesco a farvelo vedere, era una cosa interessantissima, ma vabbè, insomma, amen.
Vabbè, intanto, in tema. Intanto sta a me ringraziare tutti quanti per essere qui, ringraziare Roberta anche per l'introduzione. Io le prometto che parlerò degli squali, anche se non è precisamente così la questione, però insomma prometto che ci arriverà. E beh, ringrazio anche Mario e soprattutto ringrazio l'organizzazione per questo evento che mi ha stupito. Non sapevo che in provincia di Piacenza ci fosse un cartellone così, così interessante per un venerdì sera d'inverno. E in effetti la questione di cui ci stiamo occupando, di cui mi sono occupata e di cui ci occuperemo stasera, riguarda la musica dal punto di vista biologico e lo fa in un quadro darwiniano, lo fa nel 2009, questo non è un caso, perché la musica per chi si occupa di biologia è un rompicapo abbastanza interessante, cioè la musica nel quadro dell'evoluzione occupa un posto molto curioso, e il posto è curioso perché non si sa perché c'è. Nel senso che per la maggior parte delle attività umane, o per molte delle attività umane che conosciamo, che condividiamo, il significato biologico può essere abbastanza evidente, perlomeno possiamo immaginarcelo tutti quanti, no? Quindi per esempio mangiare, bere, fare l'amore, parlare, hanno dei significati evolutivi che possiamo indovinare, che sono probabilmente esattamente quelli che indoviniamo anche senza aver mai fatto biologia a scuola. Per la musica tutto questo è un po' meno ovvio, no? Quindi noi mangiamo, beviamo per sopravvivere come individui, ci riproduciamo perché la specie così va avanti, comunichiamo probabilmente perché per un qualche nostro antenato che ha cominciato a farlo, questo ha conferito un vantaggio evolutivo rispetto a chi non lo faceva, e quindi noi che siamo figli di chi è sopravvissuto, di chi ha avuto maggiore successo, siamo dei comunicatori. La musica tutto questo però non ce l'ha, cioè la musica è difficile spiegarlo con l'evoluzione naturale, con quella che è il cardine della teoria darwiniana. A questo punto io in genere sfido la platea e provo a spiegare il darwinismo in 3 minuti, siccome non ci riesco mai stasera, getto la spugna e non ci provo in partenza, però in sostanza quando si parla di cose che sopravvivono all'evoluzione grazie alla selezione naturale si intendono cose, caratteri che possono essere fisici o comportamentali, si intendono cose in astratto, che possono aver conferito un vantaggio a qualcuno che ci ha preceduto e che quindi hanno fatto sì che questo qualcuno si riproducesse di più e che quindi passasse alla prole questo carattere, quindi questo carattere è diventato dominante e alla fine i successori, diverse generazioni dopo, hanno più spesso quel carattere rispetto a non averlo, no? Tutto questo spiega dei caratteri anche abbastanza semplici, non li spiega in maniera istantanea e non è affatto ovvio, ci sono voluti diversi decenni e per molte cose non ci siamo ancora arrivati in maniera pacifica a accettarlo, però insomma tutto questo spiega delle questioni abbastanza evidenti. Io prima vi ho detto mangiare e bere, ma se pensate alla vista per esempio, o se pensate alla posizione eretta, o alla perdita di peli, o al colore della nostra pelle, insomma, probabilmente molte delle cose che ci portiamo addosso derivano da questa questione, ci sono altre cose che invece sfuggono. Tra le cose che sfuggono a tutto questo c'è il grosso capitolo della selezione sessuale. Ve la introduco adesso perché poi ritornerà spesso nelle questioni sulla musica, e la questione della selezione sessuale, al di fuori di qualsiasi pruderia, riguarda quei caratteri che sarebbero un po' difficili da spiegare con il vantaggio dell'individuo. L'esempio classico è la coda del pavone, no? In molti hanno provato a paragonare la musica alla coda del pavone. La coda del pavone è un oggetto che a trascinarselo dietro in una giungla è abbastanza scomodo, però indica alla femmina una salute oggettiva dell'individuo e probabilmente anche la sua salute riproduttiva e probabilmente anche il benessere della prole. Di conseguenza diventa un carattere che viene selezionato dalle femmine rispetto ai maschi che hanno davanti e che quindi viene selezionato perché favorisce una riproduzione maggiore di quell'individuo e quindi un maggior successo della specie e anche probabilmente una maggior salute della specie, no? E quindi una maggior sopravvivenza della specie tutta, forse a dispetto dell'individuo ma sicuramente a dispetto della collettività. Ci sono delle...
A vantaggio,
se non sbaglio. Ci sono delle cose che non tornano nemmeno così. E allora quando si parla di musica si esclude la selezione naturale, nel senso che non, almeno per come la conosciamo oggi, ma per come ce la possiamo anche immaginare qualche millennio, qualche decina di migliaia di anni fa, è difficile pensare che chi suona o chi canta o chi è particolarmente intonato se la cavi personalmente meglio nel mondo, no? È difficile anche pensare che la sua prole sia migliore della prole degli altri. Dopo ci arriveremo, ma ci sono diverse evidenze che computano queste spiegazioni. Per esempio il fatto che la musica la facciamo, perlomeno la riconosciamo, l'ascoltiamo, l'apprezziamo tutti, maschi e femmine, lo facciamo anche prima di svilupparci sessualmente, quindi lo facciamo anche da bambini, per cui non può avere un significato importante nell'accoppiamento. Addirittura lo facciamo anche durante la vita intrauterina, cioè il nostro udito si sviluppa verso la ventesima settimana, al settimo mese di gravidanza i feti sentono la musica. C'è chi racconta anche che sia possibile vedere i feti che si muovono a ritmo, non so se questo sia vero o no, però sicuramente insomma c'è un riconoscimento della musica che precede la nascita, che poi può essere rievocato nelle prime settimane o c'è chi dice nei primi mesi di vita, e con appunto una memoria musicale che risale a prima della nascita. E poi c'è tutta un'altra serie di cose che scappa da queste spiegazioni. Alcune sono questioni, diciamo, abbastanza secondarie, no? Perché il sangue è rosso? Il sangue non è rosso per uno scopo, e nessuno dei nostri antenati ha avuto un vantaggio avere il sangue rosso. Normalmente il sangue non si dovrebbe vedere, se si vede è un problema per tutti, no? Il sangue è rosso per una ragione, non per uno scopo, quindi questa parola perché, che in italiano insomma nasconde una grossa ambiguità, per tutti questi caratteri può essere spiegata con per quale ragione, non per quale motivo, no? Non per quale scopo, se volete, anche motivo a sua volta può voler dire un sacco di cose, poi se parliamo di musica, accidenti. Ma il sangue è rosso perché insomma, il trasportatore dell'ossigeno nel sangue ha del ferro, il ferro assorbe la radiazione luminosa in un certo modo e noi lo vediamo rosso. Non c'è un motivo per cui il sangue è rosso. Ci sono ancora altri caratteri che scappano e che possono essere spiegati con quello che prima Roberta chiamava il pennacchio. Il pennacchio nel mondo dell'evoluzione è una cosa che è venuta fuori più o meno nel 79, allora anche qui io in 3 minuti posso fidarvi a spiegarvelo, in realtà poi perdo, quindi non lo faccio. La spiegazione del pennacchio è quella che ha detto Gould e Lewontin nel 79 in un famoso articolo che si intitolava qualcosa come erano i pennacchi di San Marco, non so se vi ricordate. Comunque era una cosa che fece un certo scalpore e che ancora oggi ci trasciniamo dietro. Gould poi riutilizza questa spiegazione, per chi l'ha letto, in Bravo Brontosauro, che è un libro molto bello, nel capitolo 8, se non sbaglio, lo utilizza per l'orgasmo femminile, per esempio. A me diverte sempre molto che la musica possa essere accomunata all'orgasmo femminile in queste cose, perché sono due cose apparentemente inutili, sia al singolo, e qui ne potremmo parlare a lungo, ma non è questa la sede, sia alla collettività, non serve per riprodursi. Bene, la spiegazione del pennacchio è più o meno questa. Se voi entrate in San Marco, intesa come cattedrale, alzate gli occhi al cielo, vedete una volta. La volta è lì perché qualcuno l'ha voluta fare quella volta, no? Però agli angoli della volta, se guardate bene, ci sono delle nicchie che hanno una forma più o meno triangolare, poi in realtà sono curve dietro, no? E hanno degli angeli disegnati sopra. Beh, se la domanda è per quale motivo sono state fatte quelle nicchie, la domanda è mal posta. Che non c'è nessun motivo per cui sono state fatte quelle nicchie. Cioè una volta e quello che è avanzato sono delle nicchie. Dopodiché il pittore lì sopra ci ha fatto degli angioletti, ma non ha voluto fare quelle nicchie. Sono, se volete, sono degli effetti collaterali, sono quello che avanzava. Sono quello che avanzava che però un bravo pittore ha saputo riutilizzare e ha saputo trasformare in nicchie con degli angeli. Quelli in architettura, penso, comunque, diciamo, in biologia evoluzionistica, chi si riferisce a quel famoso articolo del 79, quelli si chiamano pennacchi. E allora adesso chiamiamo pennacchio tutto quello per il quale non abbiamo una spiegazione evolutiva da solo, ma tutto quello che riteniamo essere derivato dalla selezione di qualcos'altro. E questo qualcos'altro si è portato dietro altra Roma, ok? Sempre, ora non vorrei continuare a giocare sulla malizia, però appunto non esiste nessuna ragione per cui abbiamo la pornografia. È un modo che noi abbiamo di sfruttare cose selezionate per altre ragioni, appunto perché la riproduzione è vantaggiosa per la specie, allora c'è un certo gusto nell'attività sessuale che noi possiamo anche riutilizzare, o così come quel mastro pittore ha fatto con le nicchie a San Marco. Quindi ecco, la musica scappa da tutte queste spiegazioni, non scappa da quest'ultima è stata apposta per rimettere insieme quello che avanza, però quest'ultima a noi non piace molto, a me non piace molto, perché si dimentica di una cosa importante, che è quella che prima accennava Roberto, cioè la musica è una cosa universale, ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno tutti gli uomini su questa terra, possiamo poi ragionare, se volete, poi dopo lo facciamo, su quel 5% di persone stonate che abbiamo tra di noi e che non ha nessuna difficoltà a vivere tra di noi. Però la musica ce l'hanno tutti i popoli, probabilmente ce l'abbiamo da sempre. Prima Roberta diceva di strumenti musicali che risalgono a periodi talmente lontani che c'era ancora il Neanderthal in Europa, no? Immagino tu ti riferissi
al flauto
di Gleis Flösterle, che è un flauto che ha tra i 30 e i 37 mila anni ed è veramente un flauto, non è un osso bucato, è un oggetto che è stato costruito apposta per fare delle note. Quindi è stato costruito un sacco di tempo fa e probabilmente già allora c'era una musica che era capace di essere codificata e di essere suonata con degli strumenti. Ovviamente se noi volessimo andare alle radici della musica troveremmo un problema molto grosso, che la musica non rimane, le opere architettoniche rimangono, la pittura rimane, la musica no, una volta che l'hai suonata se n'è andata. Soltanto da forse un secolo siamo in grado di registrarla e poi chissà come, insomma, adesso abbiamo l'iPod qui accanto a me, ma un tempo di sicuro questa cosa non c'era. La musica fatta con le mani o coi piedi non rimane. La musica fatta con i tamburi di legno non rimane, la musica fatta con le pelli tirate su qualsiasi cosa o con le corde non rimane, è rimasto un flauto d'osso. E questo è abbastanza per dirci che la musica ci accompagna da un sacco di tempo, non sappiamo dire se ci accompagni da quando siamo sapiens, però di sicuro ci accompagna da quando in Europa c'erano i Neanderthal, quindi da quando noi non eravamo gli unici su questa terra. E tutto questo appunto crea un po' di complicazioni a quell'ipotesi del pennacchio, come vi dicevo prima. Però se la guardiamo dal punto di vista scientifico, l'ipotesi del pennacchio si può dire così. La musica non è un adattamento. Tutto quello che avanza la possiamo mettere, lo possiamo rinchiudere in una frase che è: la musica è un adattamento. Allora, la parola adattamento vuol dire quello che vi dicevo prima. Adattamento è una cosa che ci avvantaggia su questo mondo, ci avvantaggia talmente tanto che col passare delle generazioni non si può osservare nel passare di una vita, a meno che non si tratti di batteri, l'evoluzione, come dice qualcuno, non è riproducibile. Beh, non è riproducibile come esperimento. Lo stesso gli adattamenti, noi non possiamo pensare adesso di vederli, tant'è che io ho gli occhiali, sono miope, all'inizio vi ho citato la vista come esempio, no, di una cosa che probabilmente ha favorito i nostri antenati, non sarei miope se qualche errore non succedesse, quella nella vita di ciascuno o nella vita della specie. Comunque, se la musica è un adattamento, vuol dire che un vantaggio l'ha conferito a qualcuno dei nostri antenati. Se la musica non è un adattamento, è un pennacchio, noi la chiamiamo, in scienza la chiamiamo ipotesi zero, ipotesi nulla, ed è una cosa che accettiamo un po' meno per questa questione. Se la musica non è un adattamento, non è possibile sperimentarlo, ok? Quindi posta questa come base teorica della questione, ci vogliamo chiedere se la musica serve a qualcosa o no, è detta meglio, è la musica un adattamento o meno. Posto questo, la seconda questione in campo è: beh, come facciamo a provarlo? Come facciamo a provare che la musica è stata un adattamento o come facciamo a provare che la musica non lo sia stato? Prima Roberta citava gli esperimenti sugli animali, ci sono un sacco di esperimenti molto carini anche sui bambini, ma in realtà sono molto pochi, perché i metodi normali della biologia evoluzionistica non si possono applicare nel caso della musica. Non si possono applicare perché non rimangono le tracce della musica che facciamo, non si possono applicare perché non possiamo fare degli esperimenti di rimozione del carattere o di aggiustamento del carattere su di noi. Se tipo studiate la vista potete fare degli esperimenti con i topi, con la musica di me no, in cui mettete delle bende sugli occhi alla nascita, con la musica questo non si può fare. E quindi la musica torna a essere un oggetto molto interessante per la biologia, perché lancia delle sfide pazzesche a chi si voglia cimentare nel trovare una spiegazione a questo strano carattere che ci portiamo dietro. È uno strano carattere che Darwin mollò lì e disse, lo definì uno dei doni più misteriosi di cui l'uomo si è dotato, lo chiamò dono misterioso, però lui una spiegazione ce l'aveva. Questa spiegazione l'ha data nel 1871 in un libro che si chiama L'origine dell'uomo. Se questo è l'anno darwiniano, non è grazie all'origine dell'uomo, è grazie all'origine della specie, che è uscito nel 59, ma insomma questo libro del 71 è il libro del coraggio di Darwin, in cui finalmente parla dell'uomo. E nel libro del 71 lui dà una spiegazione della musica riferendosi alla selezione sessuale, quella che vi dicevo poc'anzi. Cioè lui dice, la musica serviva per corteggiarsi, serviva nel dialogo tra i sessi. Questa è una cosa che appunto oggi è difficile sostenere, però è interessante che Darwin abbia identificato questo come un problema grosso. Poi ovviamente non c'erano gli strumenti, del resto non c'era nemmeno la genetica per fare cose ancora più grossolane, figuriamoci una cosa così complessa come la musica. Però insomma Darwin identifica questo come un problema e lo mette nel grande ambito della selezione sessuale, di quelle cose che non si spiegano con la selezione naturale, che probabilmente sono lì perché non hanno avvantaggiato il singolo nella sua sopravvivenza di individuo, che è una cosa limitata, probabilmente gli hanno dato, cioè hanno dato alla comunità un vantaggio di comunità, quindi hanno permesso alla comunità di crescere, di mantenersi meglio, magari di vincere anche rispetto a altre comunità. Darwin però aggiunge una cosa, e invece questa seconda cosa che dice Darwin nel 71 di due secoli fa rimane ancora abbastanza controversa, rimane nodale per la nostra questione. Darwin dice che è dalla musica, cioè sono dai gorgheggi che venivano fatti per corteggiare, quindi probabilmente dalle prime canzoni che sono risuonate su questo pianeta, che è nato il linguaggio. Allora, il parallelo tra musica e linguaggio è abbastanza facile da fare, no? Perché utilizziamo la bocca, la lingua, utilizziamo i polmoni per buttare fuori l'aria attraverso una laringe che ha delle corde vocali fatte in un modo per cui noi possiamo articolare delle parole, possiamo usare la prosodia per dire frasi molto diverse con le stesse parole, e poi utilizziamo un canale uditivo per sentire quello che l'altro ci sta dicendo e un cervello per elaborare la cosa e trasformarla in un messaggio. Questo parallelismo tra musica e linguaggio è uno dei primi punti di partenza per gli esperimenti. Prima vi dicevo, non è affatto facile provare l'uno o l'altra cosa. Ci sono pochi esperimenti, vi citavo gli animali, vi citavo i bambini, restano fuori quelli sul linguaggio, che ci sono molto particolari, però appunto vanno a investigare esattamente come la musica negli animali, la musica nei neonati, se la musica ha dei pezzi di cervello per sé o ha delle caratteristiche che ci possono far pensare che non sia avanzata, che non sia veramente un pennacchio. Quindi allora vi dicevo, la musica potrebbe essere un adattamento o no. Non esistono molti esperimenti, esistono esperimenti di tre tipi: linguaggio, animali, bambini. L'obiettivo di questi tre tipi di esperimento è vedere se la musica può essere nata da sola o se sia stata trascinata da qualcun altro. Se è stata trascinata da qualcun altro è un adattamento, non è un adattamento, scusatemi. Se invece è nata da sola è un adattamento, ok? Quindi lo schema è uno schema in 5. Ci siamo, possiamo andare?
Sì.
Se ci sono delle domande fermatemi perché la questione è abbastanza sottile. Insomma, io tutte le volte spero di riuscire a riassumerla così e non sono mai sicura di riuscirci. Comunque insomma, quindi la questione è un adattamento o no e abbiamo tre tipi di esperimento per farlo. Con quelli sul linguaggio, che adesso magari insomma su quali non mi soffermo perché a Roberta piacciono gli squali.
Mi vorrei fatto ridere gli squali, dai, Barry White poi, che l'ha detto Barry White sono gli squali.
Ma guarda che non hai tutti i topi. Con quelli sul linguaggio quello che ci possiamo dire è se è un adattamento. Quello che il cervello fa con la musica non lo fa col linguaggio, ok? Quindi se la musica è nata di per sé, perché c'era un motivo perché la musica venisse selezionata, perché la musica c'è un vantaggio, se c'è un motivo, nel nostro cervello ci sarà qualcosa apposta per lei, mentre se invece troviamo che è la stessa roba del linguaggio, forse il fatto che sia un pennacchio diventa drammaticamente probabile. Insomma, non mi ricordo come ho cominciato questa frase, ma insomma, alla fine questi sono gli esperimenti che si possono fare, gli esperimenti di confronto tra musica e linguaggio. Quello che si fa, o che si è fatto, è stato di vedere nel tempo, nella storia della neurologia, con esperimenti progressivamente più sofisticati, che arrivano oggi alle neuroimmagini, se quello che noi facciamo col cervello per il linguaggio è la stessa cosa che facciamo col cervello per la musica. Quanto più si assomigliano, tanto meno è probabile che la musica sia un oggetto autonomo, ok? Insomma, è veramente pochissimo tempo che siamo in grado di studiare il cervello e di vederlo all'azione, alle prese con una cosa come la musica. Si sono fatte, all'inizio, insomma, un secolo fa più o meno, non si facevano dei veri e propri esperimenti, si osservavano i musicisti quando avevano gli ictus. Lo so che non è una cosa, però insomma la neurologia è andata avanti a lungo così. Si trovava il malato e poi si faceva l'autopsia dopo che questo veniva meno. Per la musica questo ovviamente ha creato un grosso problema, non è che siamo tanti musicisti nella nostra popolazione, il nostro mondo occidentale, a differenza delle culture tradizionali, è fatto così. Noi abbiamo delle società, tutti ascoltiamo la musica, in pochi la suonano. E tu devi avere un problema in quei pochi che la suonano, altrimenti non riesci a ripulire il tuo dato neurologico quando poi vai a vedere un malato, no? E insomma, quei casi sono due o tre. Sono sostanzialmente Gershwin, Gershwin, però Gershwin non è stato studiato abbastanza. Sono Ravel, col bolero. Ravel ebbe un ictus e perse la parola. Questo si sapeva già, oggi lo sappiamo meglio. Quasi sempre la parola è a sinistra, quindi lui ha avuto un ictus a sinistra, però lui continuava a suonare, a capire la musica, questo ci fece pensare che la musica fosse a destra. Dopo Ravel e prima di Gershwin, di cui appunto in realtà non ho trovato l'autopsia, mi piace questa cosa macabra, non ce l'ho per Gershwin, ce l'ho invece per Schäbalin, perché l'autopsia di Schäbalin l'ha fatto un importante medico sovietico che si chiamava Luria. E anche lui aveva avuto un ictus a sinistra e continuava a comporre, dicevano, addirittura continuava a comporre. E quindi di nuovo prova che la musica fosse a destra. Oggi che abbiamo l'imaging, oggi che abbiamo delle tecniche per fare una foto del cervello quando siamo ancora vivi, e lo facciamo quando siamo malati, lo facciamo quando prendiamo una botta in testa, ma lo facciamo anche in sede sperimentale, chiamiamo delle cavie, le mettiamo lì, gli facciamo fare delle cose, guardiamo cosa sta facendo il cervello, oggi sappiamo che la questione non è così semplice. Non è vero che la musica sta solo a destra e il linguaggio solo a sinistra. Quello ci avrebbe chiuso la questione, avremmo potuto dire, cavolo, allora la musica è autonoma dal linguaggio, allora la musica è un adattamento, andiamo avanti e capiamo perché la musica ci ha dato un vantaggio, qual è questo vantaggio. In realtà questi studi tra musica e linguaggio si fermano più o meno qui. Si fermano col dire che non esistono pezzi di cervello o circuiti, per quanto possiamo provare a essere astratti nel descrivere il cervello, moduli, come diceva Fiodor, dedicati soltanto alla musica. Esistono pezzi di abilità musicale che stanno esattamente dove stanno i pezzi di abilità linguistica, come quelli della sintassi. E allora questo non è dirimente un bel niente. E allora con il linguaggio più o meno ci fermiamo qui. Nel senso, non ci fermiamo qui. Potremmo parlarne a lungo, insomma, sulle similianze tra musica e linguaggio. Ci sono tanti studi molto interessanti, per esempio, su come la musica la fanno i francesi e gli inglesi, che hanno una sonorità diversa nella lingua. Però più o meno ai nostri fini, cioè nel chiederci se la musica è un adattamento o no, che è un modo più raffinato per dire perché ci piace la musica, più o meno i nostri studi sul linguaggio ci bloccano a questo livello, cioè non ci danno una risposta. E allora entrano in gioco appunto gli studi sugli animali e sui bambini. Gli studi sugli animali e sui bambini sono studi che si fanno spesso quando si tratta di questioni umane complesse, tipo li trovate spesso anche per la matematica, no? Non so se avete visto quelle cose tipo cosa sa fare un neonato o cosa sa fare un bambino di 6 mesi, vede 2 oggetti, conta almeno fino a 3. O cosa sanno fare, non so, erano gli indios amazzonici, no? Si vanno a vedere le cose che abbiamo innate, cioè le cose con cui nasciamo, e si vanno a vedere le cose che facciamo tutti quanti, e poi le cose che fanno gli animali. Gli scimpanzé contano 1, 2, 3, sanno distinguere 3 mele da 2 mele. E lo stesso più o meno si può fare con la musica. Il senso di questa cosa è confrontare quello che gli scienziati chiamano filogenesi con quello che invece si chiama ontogenesi, ok? Quindi filogenesi è la storia della nostra specie, è come ricostruire un albero filogenetico, si mettono lì un sacco di specie e ci si prova a immaginare dove sono nate le cose. Noi non possiamo andare indietro nel tempo, possiamo vedere gli animali che ci sono adesso, no? Noi siamo tra questi, possiamo confrontarci con gli altri animali e poi mettendo un albero genealogico a fianco di quello che abbiamo trovato è come montare su una macchina del tempo. Ce l'abbiamo noi, ce l'hanno lo scimpanzé. Ha più di 7 milioni e mezzo di anni, 7, 6 e mezzo, insomma, possiamo dargli un'età. Non possiamo andarci noi fisicamente 7 milioni e mezzo di anni fa, possiamo vedere quello che è successo oggi e poi sapendo che 7 milioni e mezzo di anni fa c'era un antenato in comune, possiamo dedurre che quell'antenato avesse quella cosa che oggi abbiamo ereditato entrambi. Questo vuol dire che supponiamo che sia un'eredità e non un caso il fatto che ce l'abbiamo entrambi, però è un'ipotesi buona, insomma, ci possiamo stare. Quando invece giochiamo con i bambini, quello che facciamo è ripercorrere la storia di ciascuno di noi, quindi dell'individuo. È un po' come quello che vi dicevo all'inizio. Quando si tratta di questioni evoluzionistiche si confronta sempre l'interesse del singolo con l'interesse della specie. E non sono spesso la stessa cosa, no? Quello che può avvantaggiare il singolo può svantaggiare la specie. E, No, essere uno stupratore, per esempio, può avvantaggiare il singolo perché può avere un sacco di figli, però non è sicuramente un atteggiamento sociale nella nostra, nel nostro mondo. In questo modo, vedendo cosa è innato in ciascuno di noi, si ripercorre più o meno la storia della, appunto, dell'individuo e si va a vedere che cosa è innato. Innato non vuol dire genetico, ok? Innato vuol dire che ce l'abbiamo dalla nascita. Una malformazione può essere innata, tipo una focomelia può essere innata, ma non è genetica, può derivare dal fatto che abbiamo respirato cose brutte in gravidanza, e quindi non c'è nessuna, magari non c'è nessuna questione genetica che fa sì che abbiamo dei figli focomelici, però quello è un carattere innato. Lo stesso la musica, non è detto che se ce l'abbiamo dalla nascita sia genetico, però forse anche su questo ci possiamo un po' giocare, possiamo far finta che sia così, per pulire un po' il campo e perché qui è, per chiedersi se si tratti di un adattamento o no. Allora, se volete comincio dagli animali, se no vado ai bambini.
Vai, vai.
Vado dagli animali.
Ah, piace.
Sono... In effetti gli animali sono uno spasso. Perché sono uno spasso per chi fa questi esperimenti, sono uno spasso perché è difficile disegnare un esperimento. Prima vi dicevo, sono tre tipi di esperimenti quelli che possono essere fatti, quelli seri, perché poi su questo campo si trova una marea di esperimenti un po'... tirati per i capelli, insomma, distinguere il grano dall'olio, quando si parla di musica e scienza è veramente sempre un po' complesso. Scienza intendo biologia, non matematica. No, e gli animali sono complicati perché bisogna disegnargli un setting sperimentale, gli animali non parlano, nemmeno i neonati parlano, però quelli più o meno li metti in braccio alla mamma, più o meno fa... con la scimmia non è così. Allora, si prendono gli animali, diciamo, facciamo un passo indietro, prendiamoli tutti gli animali. Quando si parla di musica, appunto, arrivano quelli che dicono: ma sì, ma gli uccellini cantano, le balene cantano, gli uccellini fischiano. Non lo so. Bisogna fare un po' d'attenzione a cosa utilizziamo, a che definizioni diamo alla parola musica, alla parola canzone, eccetera. Per noi la musica è qualcosa che dà piacere, è che appunto non dà uno scopo. Se no, la questione di Darien sarebbe stata risolta dall'inizio. Insomma. Cantiamo perché è un modo di dirci delle cose, no? Per cui quello che fanno gli uccellini, quello che fanno le balene, non possiamo chiamarla musica, è un modo veramente un po' antropocentrico, un po' anche un po' egoista, ecco, di vedere il resto della natura. Quello che fanno gli animali è usare dei suoni per comunicare, o usare dei suoni per fare cose. Allora, in termini evoluzionistici, qualsiasi carattere noi andiamo a esplorare, lo possiamo, diciamo, se confrontiamo due specie, possiamo usare due parole. Qui sembra facile, in realtà è difficile. Le parole sono analogia e omologia. Allora, è un'analogia una cosa che abbiamo noi e gli uccellini, per esempio, perché magari, non so, i delfini e gli squali, perché vivono nell'acqua, noi gli uccellini perché usiamo appunto gli stimoli sonori per comunicare, ma non l'abbiamo ereditato dallo stesso nonno, ok? Se io e mio vicino di casa abbiamo i capelli ricci, ma non siamo parenti, non è perché abbiamo avuto un nonno in comune, è un'analogia, forse è un caso. Forse, come nel caso delle pinne di chi sta in acqua, è perché avere le pinne in acqua è comodo, funziona, e quindi tutte e due l'abbiamo evoluto, però in maniera assolutamente indipendente. E poi ci sono le omologie, invece le omologie sono quelle della macchina del tempo, che vi dicevo poc'anzi. Se io e lo scimpanzé facciamo cose simili, o abbiamo, che ne so, abbiamo un rapporto simile, per esempio, appunto nella cura dei figli o nella socialità, eccetera, è probabile che questo derivi dall'antenato in comune, perché siamo abbastanza vicini evolutivamente, e l'osservarlo ci mette in quella famosa macchina del tempo che ci porta indietro all'antenato in comune, 7 milioni d'anni fa, mezzo milione più, mezzo milione meno, a seconda di che libro leggete. Quello che ci interessa nella musica sono le omologie. Per questo, quando si studia la musica dal punto di vista evolutivo, lo squalo che ascolta Barry White, la balena che canta a metà della profondità del mare, gli uccellini che fanno i duetti, ci interessano relativamente poco. Sono interessanti, è interessante vedere che la balena canta componendo melodie della lunghezza simile alle nostre, perché probabilmente è una questione di memoria, non lo sappiamo. È interessante, però quello che veramente ci aiuta a rispondere alla domanda perché abbiamo la musica, perché ci piace la musica, sono quelli che, cioè quelli vicini, insomma, dal punto di vista, sono i cugini, no? E appunto sono le scimmie, sono i primati. Quindi tutti gli esperimenti su questa questione riguardano delle scimmiette che in genere sono anche difficili da tenere nello stabulario, quindi in genere si prendono le scimmiette molto piccole come i tamarini. I tamarini hanno un problema, se le vedete hanno tutti questi baffi, sono anche sono bufciano, sembrano delle maschere. So. I tamarini hanno un problema che sono, cioè, sono molto più lontani da noi rispetto allo scimpanzé, che lo scimpanzé non lo convince a fare quello, perché lo scimpanzé è proprio grande. Il tamarino ha un antenato in comune con noi 48 milioni di anni fa. Quindi comunque il risultato di questi esperimenti non ci, diciamo, non ci basta, non risolve la questione fino in fondo. Però insomma tu prendi il tamarino, diciamo, prendi il tamarino. Prendi il tamarino e vuoi capire cosa sa fare e cosa gli piace. Allora, per capire cosa sa fare, tipicamente lo si mette in una stanza con degli altoparlanti, lo si minaccia di non prendere la banana, oppure lo si lusinga con la banana fuori dalla gabbietta, e lui presto impara a fare quello che tu vuoi. E quello che tu vuoi è che lui schiacci un bottone se sente uno stimolo particolare. Per esempio, un suono e un altro suono sono uguali? E lui impara che se tu, che se lui risponde correttamente a questa cosa, perché se lui porta al massimo le sue abilità e si concentra e capisce se sono uguali, gli dai la banana. Quindi gli fai sentire due do e il tamarino no, in questo caso forse addirittura puoi permetterti babbuino. Schiaccia il coso, tu gli dai la banana e hai capito, come effettivamente pare che si sia capito, che queste scimmie hanno un riconoscimento simile al nostro per certe cose molto semplici della nostra musicalità, come l'ottava. L'ottava è quell'intervallo tra un do basso e un do alto. Se avete un pianoforte, il do e poi il do dopo, ci sono cinque tasti neri in mezzo, tu. Si riconosce che lo si canta, è quello che si fa a lezione di musica alle medie, insomma, una nota bassa e una nota alta che suonano uguali e sembrano perfette. Insomma, più o meno ci riesce anche la scimmia, noi ci arriviamo in seconda media, però la scimmia ci arriva un po' prima, ma poi forse anche dopo. E più o meno lo può fare anche la scimmia, però questo non ci è sufficiente, perché la domanda, attenzione, è perché ci piace la musica, non perché ce l'abbiamo. Perché sennò, se ce l'avessimo e non ci piacesse, probabilmente potremmo pensare che forse è veramente un adattamento di insomma, non ci interessa, di bassa lega, chi se ne frega. Invece noi proprio abbiamo questo gusto terribile, per cui questo iPod qui io l'ho pagato 200 euro, insomma, perché l'ho fatto? Il tamarino non lo fa, però il tamarino può essere utilizzato come oggetto sperimentale per vedere se lui lo farebbe, se lui avesse tutti i soldi in tasca lo farebbe o no? No, la risposta è che non lo farebbe. E come si fa a vedere? Lo si mette in un simpatico corridoio a forma di V. Allora, questo corridoio è una gabbia, ovviamente, lui non può scappare, non ha possibilità di scegliere quello che gli stiamo facendo. Questo corridoio a forma di V è fatto in modo che se lui va un po' più a destra, scatta un intervallo. Un intervallo sono due note suonate insieme. Diciamo che se va a destra scatta nel Do Mi. Il Do Mi è un intervallo che noi chiamiamo consonante, proprio facile. Non ve lo canto perché faccio peggio del tamarino. Se voi andate a sinistra, il tamarino va a sinistra, invece del Do Mi va il Do Re, che è un intervallo che noi troviamo non brutto, se io dico brutto i musicisti mi mangiano, però lo troviamo inconcludente, ci manca qualcosa, no? Do Re, praticamente è il Do Mi, il Do Sol, il Do Do, quello che funziona. Il Do Re lo chiamiamo dissonante. Il tamarino in questo modo può scegliere cosa sentire, no? Si piazza da una parte senza una cosa, si piazza da quell'altra senza un'altra. Questo esperimento, voi direte, vabbè, ma scusa, ma è stato fatto anche con degli studenti. Io ho visto sto video, era pazzesco, perché il tamarino aveva proprio due corridoi, gli studenti avevano una stanza completamente vuota, però capivano in fretta, perché insomma, tutto sommato, anche se erano studenti, un po' di lucidità era rimasta. Quindi si potevano piazzare, cioè se si mettevano vicino alla porta sentivano Do Mi, se si mettevano vicino alla fine sentivano Do Re, e dopo poco il 99% degli studenti si mettevano sul Do Mi e aspettavano che venissero ad aprirgli la porta, sostanzialmente. Quasi nessuno si piazzava sul Do Re. Invece i tamarini, rispetto allo stesso quesito, si mettevano 50-50, dimostrazione del fatto che loro non hanno questo sistema di preferenze basiche che abbiamo noi rispetto a quelli che poi, con tutta la nostra presunzione di essere umani, abbiamo chiamato consonanti e dissonanti, per poi metterli in dubbio con la musica dodecafonica di cui parlavamo prima. Però insomma, il tamarino questa scelta non la fa. È stato allora obiettato, e di obiezioni a questo esperimento ne sono state fatte tante. Tutte le volte le risposte sono state veramente molto scientifiche, sono veramente uno spasso queste risposte. Cosa obiettato? Beh, però gli studenti ascoltano musica, anzi la musica occidentale, anzi se ho preso gli americani, chissà che musicaccia ascoltano questi, da quando sono nati, i tamarini no. Allora, questi scienziati sono passati al contrattacco, hanno preso i tamarini e li hanno sottoposti per mesi a roba tipo Sanremo, no? Adesso dico, condizioniamo il tamarino. Condizionato il tamarino, rimesso nel solito corridoio con la luce, sì, non hanno assolutamente fatto una piega. Per cui l'esperimento è andato avanti, si è andato a leggere, poi a leggere in realtà no, perché non hanno avuto il coraggio di pubblicare tutto quanto. Però, se ci parlate comunque si scoprite che hanno fatto esperimenti meravigliosi, confrontando vari tipi di musica, no? Sempre questo povero tamarino che poi alla fine prendeva la banana, però insomma per un po' doveva stare in questo corridoio a forma di V. E hanno fatto, cioè, il massimo per loro era stato Ninna Nanna tedesca, quelle, oh, su, e l'altra musica elettronica tedesca, sempre la stessa lingua agli estremi, no? Con i Neusturz, Neinbaut, questi qua. E i tamarini in realtà non cambiavano posizione, a meno che non si giocasse col volume. Cioè, se la musica elettronica si metteva bassa bassa, loro stavano lì. Se si metteva alta alta, lo scappavano dalla Ninna Nanna, perché è rumorosissima la musica elettronica tedesca. Alla fine si è scelto di togliere proprio una musica da uno dei due altoparlanti, e quello che si è visto è che tra niente e qualsiasi musica a noi può sembrare fantastica, il tamarino sceglie il niente. Questo a dire che loro magari qualcosa possono averle ereditata dal famoso antenato di 7.000 anni fa, però non la usano per provocarsi piacere. Non la usano come la usiamo noi. Questo però ci dice tanto. Perché gli animali non riconoscono, diciamo, il gusto per la musica che riconosciamo noi, non lo riconoscono come omologia, cioè non esiste un'omologia nel gusto per la musica, no? Quindi non esiste un gusto per la musica che abbia più di 7 milioni di anni. Questo vuol dire che è nato dopo. Questo deporrebbe semmai a favore dell'adattamento, però appunto non è mica sufficiente. Non è sufficiente, poi arrivano adesso le orde di quelli che dicono sì, però lo squalo con Barry White, la mucca, la gallina. Ce n'è una marea di queste cose. C'è stato un periodo della mia vita che avevo questa perversione di scaricarmele tutte. E, tipo c'era un articolo, ma poi li riportava la BBC, per cui non era meno difficile farsi. Cioè questa perversione me la incoraggiavano tanto. C'era tipo la graduatoria delle mucche, no? E la graduatoria delle mucche metteva al primo posto Back in USSR.
Dei Beatles,
sì, ma tra tutti i Beatles, proprio quella più. Oppure mettevano tipo Metallica per i cani, c'erano delle cose stranissime. Allora io sono forte, tutta questa mia collezione perversa, sono andata da quelli dei tamarini, da quegli scienziati rigorosi che si fanno, che studiano a lungo questi tamarini su queste gabbie. E gli ho detto, però, insomma, carta canta, l'ha scritto anche Baricco, che insomma le mucche. E loro mi hanno detto che la biologia non va avanti così. Ora, questo non è per dire, io sono medico di formazione, quindi biologi non li vedo proprio come. Però in effetti anche loro sono galileiani. E la biologia non va avanti così perché per fare questo tipo di esperimenti ci vuole quello che si chiama il doppio cieco, esattamente come si fa per i farmaci in corsia, no? Cioè, lo squalo cresciuto in cattività sa riconoscere la felicità del tizio che li tiene, sa anche capire che se quello è felice gli dà più pesce, no? Tende a fare quello che piace all'uomo, che quello c'è nato in cattività, quello c'è nato col rapporto con l'uomo. Non posso attribuirgli un pensiero cosciente, però posso attribuirgli un certo utilitarismo, un certo meccanismo pavloviano di causa-effetto, banalissimo. Se c'ha il guardiano felice, è felice anche lui, insomma. Per non parlare dei cani, lo sappiamo bene, i cani ci crescono accanto, e quando dice che il cane ci assomiglia, perché noi vediamo in lui quello che vogliamo vedere, lui ci sa accontentare, finché siamo insieme a questo cane, noi riconosciamo a lui un carattere, lui lo riconosce a noi, siamo eccetera. Quindi non si possono fare gli esperimenti così, non si possono mettere lì 10 persone intorno all'acquario con lo squalo che si deve accoppiare, metterli Barry White, tutti quanti lì, poi magari tipo, siccome Barry White a noi umani magari, non so, qualcuno può fare un certo effetto, magari si languidisce il guardiano, anche lo squalo si languidisce, non funzionano così le cose, ci vuole appunto il tamarino nella gabbia messa a forma di buco. Nel caso del tamarino questi stavano dietro degli schermi assolutamente oscurati, cioè il tamarino non vedeva lo sperimentatore, e non è una banalità, cioè il tamarino non doveva avere nessun condizionamento, come lo studente nel mezzo della stanza doveva fare qualcosa in attesa che l'esperimento finisse, così anche il tamarino non poteva pensare che ci fosse un'interazione con altre specie viventi, con un umano, per di più con l'umano che l'aveva allevato in quei mesi lì, insomma. appunto, so, 48 milioni dall'ultimo alterato, però è che noi siamo tanto meglio del tamarino. E quindi insomma gli esperimenti, anche quelli sugli animali, più o meno ci lasciano così. Ci lasciano un punto, beh, però un punto molto interessante, perché ci dicono che il gusto per la musica, così come lo conosciamo noi, sembra essere soltanto umano. Quando poi peschiamo le analogie, che sono quelle che vi dicevo prima, quelle che non ci aiutano, quelle che non ci mettono sulla macchina del tempo, ma ci danno un'idea, magari, insomma, del mondo intorno a noi, di cosa ci fanno gli altri con la musica. Quando vediamo queste analogie, vediamo che effettivamente esistono delle specie viventi che utilizzano il canto per l'accoppiamento, non ci vuole molto, insomma, ecco, i passerotti raggiungono la pubertà e imparano una musica stereotipata soltanto per il fatto di essere passerotti grandi, non c'è bisogno di impararla come facciamo noi col solfeggio, insomma, fa parte della loro crescita puberale in un certo senso. Però questo non ci appartiene, quello che ci si avvicina di più è il tamarino, e il tamarino magari riconosce l'ottava, ma poi non gliene frega niente di farla, a meno che tu non abbia una banana lì, insomma, non è proprio quello il motivo per cui lo fa. E allora arrivano i famosi terzi esperimenti, ho detto linguaggio, animali, bambini. Con i bambini si ripercorre l'ontogenesi, cioè la storia di ciascuno di noi, la domanda è sempre la stessa: è un adattamento o no? Cioè è utile o no? I bambini non ci possono dare una risposta su questa cosa, però ci possono dire: ce l'abbiamo davvero tutti, ce l'abbiamo da sempre, non è che a noi la musica piace perché è una cosa culturale, siamo cresciuti in un mondo in cui fare musica è roba da persone inserite, no? Quindi fare il pianoforte e il solfeggio è roba da bambini bravi, la musica chiusa in camera a tutto volume è roba da ribelli, ma insomma comunque la musica ha un significato sociale, e non è che a me piace perché piace quel significato sociale e lo sappiamo declinare a seconda della nostra personalità come vogliamo, quando lo vogliamo. Se tu prendi un neonato, tutto questo non dovrebbe esserci. Allora, il neonato dorme, per cui devi prendere un bimbetto di 4-6 mesi, quindi già lo prendi un po' grande. Però quello che vedi è comunque importante, un bimbetto che non ha ancora imparato a parlare, no? Un bambino così piccolo. E poi puoi anche divertirti, e lo fanno anche, prendere tipo i figli udenti delle coppie di sordomuti, e prendere i bambini sordi delle coppie di udenti, insomma ti puoi sbizzarrire abbastanza. E puoi vedere che cosa fa un bambino molto piccolo rispetto agli stessi stimoli musicali che hai dato al tamarino, più o meno l'obiettivo è lo stesso, poi dopo i risultati li combini. Allora cosa fai? Prendi questo bambino e prima devi convincere i genitori. Io qui, se avessi avuto il video, avrei fatto vedere questo video molto carino in cui questo laboratorio canadese che fa questa roba da 30 anni convince i genitori a portare i bambini, perché mica tanto ovvio, insomma, nei laboratori di neuroscienze portarci il pupo. E comunque il bambino viene messo sulle gambe del genitore, in questo video c'era questo babbo un po' disorientato, con questo bambino in braccio viene messo in una stanza senza stimoli, tranne quelli della ricompensa. Il bambino non gli dà la banana, gli dà una ricompensa visiva, lo si fa quasi sempre, cioè tipo gli fai comparire un orsacchiotto sorridente quando ha fatto quello che tu vuoi, no? Quindi se lui veramente l'ha fatto perché lo voleva fare, sa autostimolarsi, tutte le volte sa far saltare fuori, scusate, questo orsacchiotto sorridente, si diverte un sacco, avanti così fino alla fine dell'esperimento, si chiama ricompensa visiva. Oppure puoi anche non dargli la ricompensa visiva e semplicemente osservarlo. In questa stanza settica metti di nuovo i due altoparlanti, come faceva per il tamarino, e magari li fai suonare in tempi diversi. Ci sono miliardi di combinazioni di questi esperimenti. In alcuni esperimenti addirittura si infila un bel ciuccio con un oggetto in fondo in bocca al bambino, e questo misura la frequenza di suzione del ciuccio, perché se avete avuto un bambino piccolo per le mani vedete che questi ciucciano più forte o non ciucciano a seconda da stupore, rabbia, interesse, cioè la frequenza di suzione del ciuccio è un messaggio, può essere letta come un messaggio. Oppure semplicemente li metti lì e con questi altoparlanti giochi. L'attenzione dei bambini per gli stimoli interessanti è abbastanza semplice da standardizzare, no? Cioè c'è una cosa interessante lì, il bambino guarda, poi si annoia. Non passano mai 40 secondi, non ne passano 2, passa una misura intermedia che io non so, ma gli psicologi dello sviluppo riescono a valutare abbastanza bene. E con questo sistema della misurazione del tempo d'attenzione si riesce a capire cos'è che il bambino trova interessante e che cosa no. E sono molto carini questi esperimenti, perché potrete vedere, ahimè non posso farlo, ma insomma potete vedere i video di questi bambini che girano la testa, poi magari si arrabbiano un po', poi ricominciano, poi cosa, poi si tirano su e indietro c'è questo babbo che li tiene sulle ginocchia, che non è, alla fine gli si dà il regalino e il bambino va via. Questi esperimenti, che sembrano delle sciocchezze, sono adesso hanno più di 30 anni, anzi penso che ne abbiano parecchi di più, perché io ho incontrato la psicologa che li ha inventati, l'ho incontrata tipo nel 2006 e già i 30 anni erano passati, quindi insomma, diciamo, i primi esperimenti venivano fatti quando io non ero ancora nata. Che vuol dire che adesso i primi bambini hanno 35 anni e portano lì i loro figli, quindi ci sono addirittura la seconda generazione di soggetti sperimentali che va lì e va lì a fare questo tipo di esperimenti. Allora che cosa si vede? Si vede che i bambini possono, intanto le cose innate nella musica sono tantissime. Tipo il riconoscimento dell'ottava, anche la trasposizione, no? Cioè un contorno melodico frammartino, lo canto oggi, lo canto domani, non lo canto perché è la stessa altezza. Il bambino riconosce che è sempre frammartino, ok? E i bambini possono riconoscere come noi e non come i tamarini, per esempio, quello che noi chiamiamo consonanza e dissonanza, come se in questa nostra presunzione di riconoscere cosa è bello e cosa non è bello fosse, derivasse da una nostra consapevolezza, addirittura dal momento della, cioè noi lo chiamiamo questo perché ci siamo nati trovandolo bello o non trovandolo tanto bello. I bambini hanno, però i bambini possono fare un sacco di cose meglio di come le facciamo noi, come più o meno per la lingua. No, per la lingua dice Chomsky, lo dico io, che insomma tutti gli esseri viventi, insomma tutti diciamo, i neonati della specie umana possono imparare a parlare, hanno il cervello fatto in modo che assorba una grammatica che più o meno è la stessa per tutte le lingue, una grammatica universale, e lì sopra ci costruisce l'apprendimento di una lingua. È vero, perché se voi prendete un bambino cinese e lo fate crescere in Italia, questo poi parla l'italiano. Se prendete un bambino italiano e lo fate crescere con una mamma svedese e un babbo tedesco, questo alla fine parla italiano, svedese e tedesco. E assorbe queste lingue in una finestra d'età molto piccola, però le impara naturalmente senza doversi sedere al tavolo e senza dover ricevere una lezione. Si dice che più o meno per la musica sia una cosa di questo tipo. Tant'è che i bambini piccoli hanno delle capacità ritmiche abbastanza sorprendenti, e alle volte superiore alle nostre, anche superiore alle nostre. Noi che siamo cresciuti con una musica tipicamente con un ritmo binario, al limite una cosa in quattro, o proprio la terzina, o poi ci sono i ritmi in sette, ma insomma quelli uno li impara al quint'anno di conservatorio, però noi non siamo tanto capaci di ballare il sirtaki o la musica balcanica. I bambini piccoli sono più bravi di noi a assorbire dei ritmi strani e a riconoscere anche le variazioni su questi ritmi strani. Quindi questo terzo tipo di esperimenti ci dice che esistono delle cose innate, non possiamo dire se siano genetiche o no, però esistono delle cose innate, e questo forse depone più a favore della prima ipotesi, cioè che la musica sia un adattamento, okay? Che qualcosa per cui lei e lei sola ci ha avvantaggiato c'è stato nella nostra storia. Arrivati a questo punto io dovrei darvi la soluzione, vero? Quindi aspettate che arrivati a questo punto io riesco a comporre tutti i pezzi e a dirvi vabbè, la musica è un adattamento, l'abbiamo avuto per questo. No, non ci si riesce. Non ci si riesce, ma ci sono un sacco di ipotesi su cui si può speculare a lungo, facendo attenzione, come vi dicevo all'inizio, di distinguere quello che è scientifico da quello che scientifico non è. In generale tutte queste, cioè alla fine di ognuno di questi studi, quello che si dice, non è sorprendente, è che la musica sia parte di quel grosso ambito dei sistemi di comunicazione. Quindi la musica è un sistema di comunicazione, magari non è semantico, magari non ha un significato preciso, io la stessa canzone la posso cantare in posti diversi, cioè, però lo stato d'animo con cui la canto è più o meno sempre quello. La musica poi può avvicinare le persone, no? Pensiamo ai canti di guerra, ai canti delle mondine, ai canti degli stadi, o anche gli adolescenti che si imparano le stesse musiche e le cantano. La musica, diciamo, ha fratelle, questo lo si vede anche con gli ormoni in un certo senso, i usaggi ormonali più o meno ci possono far capire una cosa di questo tipo. Però appunto questo rimane molto nel campo della speculazione. Quando si parla dei bambini molto piccoli c'è tutto il lato affascinante delle Nina Nanni, che sono molto simili in tutto il mondo, sono state campionate, sono state confrontate. La cosa bella è che gli adulti di qualsiasi cultura riconoscono qualsiasi nina nanna di qualsiasi altra cultura come una nina nanna, si rendono conto, cioè non è uno stile musicale diverso, si capisce subito che è una nina nanna quella. E poi c'è tutto il capitolo, anche quello molto carino, del mammese, no? Di questa lingua che usiamo per parlare con i bambini piccoli, che assomiglia alla nina nanna, è quella du 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 bada bada, che i bambini apprezzano anche se non vuol dire niente. Quindi comunque si tratta di un ambito della comunicazione. C'è chi poi si spinge un pochino più in là e dice che non è una comunicazione normale questa, ma è una comunicazione che si avvantaggia della nostra astrazione. E l'astrazione sì, tipica dell'uomo, perlomeno per come ce lo diciamo noi. E quindi c'è anche chi dice che la musica è stato non solo un esercizio alla socialità, magari nata come socialità madre-figlio, o socialità intrafamiliare, poi magari all'interno del gruppo, ma è stato anche un esercizio di plasticità del nostro cervello, per cui un messaggio, come un messaggio sentimentale, un messaggio sul nostro umore, sulle nostre emozioni, veniva trasmesso attraverso qualcosa di astratto, e che ci ha abituato all'astrazione in un certo senso. E poi appunto c'è chi invece richiama la torta alla panna, quella che lei chiamava la torta alla panna all'inizio, è l'ipotesi zero, quella del non adattamento, la musica non serve a niente. Diceva, a me non piace tanto perché vanifica tutto il resto della questione, che io trovo in realtà molto più affascinante dell'ipotesi nulla. Però la questione della torta alla panna è abbastanza difficile da escludere, quindi per onestà va citata. La questione della torta alla panna è banalmente questa: la musica forse non è servita a niente, forse è quello che avanza dallo sviluppo del linguaggio, come diceva Darwin in un certo senso. Prima è nata la musica, da lì il linguaggio, cioè che adesso va per il sottile e dice dallo stesso sistema di comunicazione la musica e il linguaggio, oppure prima il linguaggio e la musica come... Però insomma è nata più o meno da lì, e però non serve più a niente, forse non è nemmeno mai servita a niente, l'evoluzione non c'entra assolutamente più niente, come per una torta alla panna. L'esempio, diciamo, è questo: la torta alla panna non è che a noi ci piace perché i nostri antenati hanno avuto un vantaggio evolutivo della torta alla panna, cioè è insostenibile questa cosa. La torta alla panna ci piace perché i nostri antenati, che avevano un certo gusto per la frutta fresca, per delle riserve di grasso che potessero essere consumate nel tempo e per degli zuccheri semplici che invece danno energia subito, eccetera, sono stati avvantaggiati. Noi adesso combiniamo tutte queste, facciamo una ricetta, il cuoco, e alla fine compriamo la torta alla panna. Non è quello, non è la domanda perché ci piace la torta alla panna non è giusta, come non sarebbe giusta nemmeno la domanda perché ci piace la musica. Come mi diceva, a me questa spiegazione piace poco, ma del resto mi piace anche abbastanza poco, e con questo concludo, chi esagera dall'altra parte. Cioè chi pensa che con tutta la scienza che ci ho messo nello spiegarvi all'inizio, con quella lunghissima premessa un po' noiosa, l'evoluzione o appunto i pezzi di cervello che entrano, chi pensa che con tutta questa scienza si possa stabilire che esiste una musica naturale e una musica no. Io questa cosa non la sopporto molto, ma quando si leggono le questioni di biologia della musica c'è una cosa, ogni tanto si fa anche mainstream, che va moltissimo sul famoso neurone di gatto. Questa probabilmente l'avete letto o sentita. Insomma, si prende il neurone di gatto e le si fa sentire della musica. Beh, insomma, noi non siamo gatti, non per, con tutto il rispetto per il gatto, però la musica è una questione sociale per noi, per cui non si può ridurre al disegno di una scarica elettrica. Non si può pensare che il disegno di quella scarica elettrica spieghi il nostro gusto per la musica, spieghi 200 euro da iPod e tutto quello che c'è dentro. E questo è un rischio riduzionismo che la biologia corre spesso quando tratta queste cose. Nel caso della musica non è così, cioè il senso di tutto quello che vi ho raccontato non è dire la musica ci piace perché è naturale, ma c'è una musica naturale e una musica che non lo è, in particolare appunto la musica moderna non lo è, in particolare tutto quello che non è tonale non è naturale, quindi non ci dovrebbe piacere. Questo non è quello che fa la musica e che fa la scienza, e non è quello che fa questa scienza in particolare. Questa scienza in particolare semmai nasce dall'ipotesi opposta: qualsiasi musica è legittima, e va benissimo anche per Britney Spears, purché ci piaccia e purché lo accendiamo lo stereo per giocare con le emozioni come sappiamo fare noi umani con quel tipo di musica lì, qualunque sia, va bene tutto.
c'è qualcuno che ha qualche quesito, qualche domanda, qualche chiarimento
io
chiedere?
La parte conclusiva, ne parlavamo prima, no?
No, no, lo sentiamo. Sentite, giù? Sì.
C'è spiegato che, diciamo, cioè le scimmie che sono i nostri, diciamo, antenati più vicini, non distinguono tra consonanti e risonanti. Questo sembra quindi essere, diciamo...
Cioè, non apprezzano quanto noi la consonante rispetto a... È difficile...
Sembra invece che l'Homo sapiens l'apprezzi e sembra che non l'apprezzasse neanche l'uomo di Neanderthal, che qualcuno sostiene che si sarebbe spinto forse per ragioni di questo tipo, che avrebbe sviluppato queste capacità.
Ma perché la consonanza e la risonanza avrebbero...
No, diciamo,
essere...
questo sviluppo, lo sviluppo della, diciamo, della musica, di certi rituali, no? Nella caverna dove hanno trovato quel flauto lì c'era anche un'immagine di una Venere, no? Quindi sembra che la musica sia stata sviluppata come forma di rituali per la fertilità e sembra che questa attitudine l'abbia sviluppata l'Homo sapiens e non l'Homo di Neanderthal. Questo non è assodato, però c'è chi sostiene che una delle ragioni per cui sarebbe estinto l'Homo di Neanderthal sarebbe anche questo. Questo vuol dire che rispetto alla scimmia c'è diciamo un vantaggio evolutivo in senso lato, no? Se lo possiamo legare al discorso della musica.
Secondo me è un discorso a posteriori, però.
Come sì, è stinto, secondo me ci sono due o tre cose che almeno a me mi convincono che la musica abbia un guadagno evolutivo. E la cosa che mi convince di più, se tu non sei d'accordo, che sono le tesi di prova, che è proprio la nostra resistenza che noi abbiamo alla musica dodecafonica, dopo 100 anni di storia, c'è la nostra propensione comunque per un'armonia, diciamo, che secondo me è abbastanza interiorizzata da noi a livello evolutivo, sarebbe, diciamo, un'altra prova indiretta del fatto che l'averla interiorizzata ci ha dato un guadagno evolutivo. Tant'è vero che adesso abbiamo grosse resistenze ad accettare la deliberata violazione di questo tipo di armonie che ci portiamo dentro.
Sì, comincio dalla seconda parte. Io non volevo dirlo prova, però insomma, mi hai beccato subito. Sì. Tu mi parli della dodecafonia, ma considera che la musica tonale non è mica sempre esistita. Cioè, noi ce l'abbiamo da un paio di secoli e mezzo, ma non l'abbiamo... Cioè, non è così naturale. L'abbiamo inventata quando abbiamo dovuto costruire un pianoforte. Prima non c'era. Quindi attenzione, insomma, questa cosa della dodecafonia. E forse la dodecafonia non piace a tanti, forse è un po' estrema, come certa musica elettronica tedesca, al di là del tamarino, non piace nemmeno a me. Ma non, cioè, è abbastanza difficile dire che esiste una musica migliore, una musica più naturale, una musica sulla base di una prova biologica, ok? Puoi dire che le sale da concerto si riempiono di meno, però questa è una questione che interessa il botteghino, non interessa tanto il biologo che c'è dietro. Quanto invece a Neanderthal, sì.
Però dici che si svuotano, dici che si riempiono.
Io ho capito. Io non so se ci abbia un problema personale con Schoenberg, perché ma che te ne frega, è anche già morto, cioè più di così. Ma no, sì, no, è vero, io me la prendo in particolare, però non ho nemmeno tanto gli strumenti, cioè in fondo lui è un fisico sperimentale, io no, quindi e lui non avrebbe nessun interesse a confrontarsi con me, non ha assolutamente senso questa cosa, però quando ho avuto a che fare con i musicologi o con i musicisti, loro invece hanno una critica precisa, cioè non puoi affrontare la musica come se fosse, non lo so, come se fosse l'anatomia del piede. Cioè, un riduzionismo oltre il quale nessuno può accettare di andare, nemmeno lo scienziato più riduzionista dell'universo. La musica è veramente un oggetto di fronte al quale un certo riduzionismo è difficile da accettare, soprattutto da parte di chi la fa, di chi ci vive con quella, cioè di chi fa il botteghino, cioè Schoenberg, non può accettare, ma nemmeno un jazzista, i jazzisti si arrabbiano da morire, non può accettare di dire che esiste una musica migliore perché il disegno fisico dell'onda fisica provocata dalla scossa elettrica dei nostri neuroni, dalla comunicazione elettrica dei nostri neuroni è più bello. A parte che a quel punto già mi si inserisce un fattore quasi soggettivo, la bellezza e la forma di quello spike. Io appunto non sono in grado di fronteggiare una discussione con prova sull'argomento, però so benissimo che quando i musicisti se la prendono con loro, se la prendono per l'approccio, e non riesco a pensare che abbiano torto, cioè la scienza su certe cose si ferma, come sulla musica, ce ne sono mille altre che qui non cito, Su queste cose non sono affatto convinta, insomma, che la scienza possa dirti perché Schoenberg lo vendi meno di Mozart. Forse a Mozart ci siamo anche più abituati. Di certo, tutto questo poi ogni tanto si porta dietro anche un filo di razzismo. La nostra musica tonale è nata in Europa, con appunto il clavicembalo ben temperato, più o meno. Quella che c'era prima non fa schifo, e la musica africana non fa schifo, siamo noi che non la capiamo tanto, come non capiamo tanto la balcanica, ma perché Dvorak o Bartok, ma che siamo, chi siamo noi per dire che quella non è musica bella? Non, cioè, secondo me non regge più di tanto, non puoi prendere un esperimento e con quello dimostrare che c'è una musica bella e una musica brutta. Anzi, tutto quello che fanno oggi i biologi sulla musica parte proprio dall'idea che tutti abbiamo una musica, comunque sia, e tutti quanti la utilizziamo per giocare con le nostre sensazioni, con le emozioni, con i sentimenti, con quello che ci pare, però ognuno ha la sua, e non penso proprio che arriverà mai un biologo a dire che qualcuno è migliore delle altre. Quanto al Neanderthal, sì, ho capito cosa intendi, nel senso che, però è una vexata questione anche questa, cioè la nostra astrazione c'è chi la fa coincidere, cioè la nascita, la nostra astrazione la fanno coincidere con la nascita della spiritualità, anche perché la spiritualità ogni tanto delle tracce le lascia, no? Tipo appunto i graffiti sulle grotte, le sepolture con i gioielli, eccetera. Attenzione che anche per i Neanderthal non si può escludere che ci fosse una certa forma di attenzione verso i morti, perché certe sepolture, insomma, fanno pensare che loro avessero capito che quello era un corpo morto, una persona che non sarebbe ritornata, un corpo da... cioè che avessero capito, che considerassero così, magari non è vero, però insomma, un rispetto per quella... per quel corpo morto che gli altri animali non hanno, quindi non so se dire qualcosa di intermedio tra la sepoltura o la non sepoltura delle altre specie animali e invece quella che facciamo noi con tutte le cerimonie del caso e così via. Però sì, effettivamente, attenzione, non possiamo dire che Neanderthal l'avessero e che sia comparsa soltanto con noi, cioè è abbastanza complessa la questione. Di sicuro non possiamo dire che i Neanderthal non avessero la musica, non possiamo nemmeno dire che ce l'avessero, cioè un unico resto di uno scavo di Neanderthal che può essere, diciamo, può essere interpretato come uno strumento musicale e che è un altro flauto d'osso, però a differenza di quello che vi dicevo all'inizio, quello dei 30-36, quello di Gleisen Klösterle, questo non è sicuramente un flauto d'osso, perché quello lì è un osso tagliato in due in senso longitudinale e riattaccato con dei buchi precisi, quindi c'è stata una costruzione a posteriori, un tentativo, cioè è stato fatto per approssimazioni. Invece quello trovato nella grotta di Neanderthal è un osso con due o tre buchi, potrebbe anche essere stato un cane a morderlo, insomma, non è, cioè è lì la biologia evolutiva che veramente fallisce, cioè sui resti fossili della musica non si può dire molto, ogni tanto si rischiano anche delle grosse cantonate. Questo flauto di Neanderthal, ormai le ultime cose che ho letto veramente lo stanno un po' mettendo da parte. Questo non vuol dire che non ci avessero la musica, perché appunto, tra l'altro, non so, cioè, il drumming è quello di quello lì può essere utilizzato anche per,
no? Sì, come
è un ritmo, e il ritmo, tra l'altro, cioè tra tutte le componenti della musica si è indagato moltissimo nella melodia ma non il ritmo, tutti gli esperimenti che vi ho detto erano tutti quanti a base di intervalli do, mi, ma poi dopo il ritmo, quello non c'era mai stato messo, il ritmo non è mai stato investigato molto, non possiamo sapere se quello che fanno gli scimpanzé non lo facessero anche Neanderthal con un senso ritmico più legato al gusto della ripetizione del ritmo che non legato alla comunicazione nella giungla, cioè, funziona un sacco tra un albero e l'altro, però può anche essere divertente, io che ne so se quello l'hanno usato o no. Sono morti, non solo sono morti e questa roba qui non è rimasta, sono proprio estinti un sacco di tempo fa, quindi non lo possiamo dire più di tanto. Mi dispiace perché Neanderthal magari poteva anche essere simpatici, ma e a dire vero non sappiamo nemmeno come siano morti. Prima lei avanzava in un certo senso l'ipotesi che,
ma quello che
abbiamo delle responsabilità nell'estinzione di Neanderthal. Oppure che loro non siano stati in grado, c'è una cosa che non c'entra niente ma sulla quale mi diverto sempre molto, addirittura c'era una specie di ipotesi per cui i Neanderthal si sarebbero estinti perché non distinguevano una differenza di ruolo sociale al maschio e alla femmina, i maschi e femmine facevano le stesse cose, i sapiens avevano già una tendenza maschilista forte che li avrebbe salvati, cioè, se ne leggono tante,
allora siamo arrivati
liberamente, cioè, cioè lì c'è, come c'è la ragione che dice che non si, cioè, che non si può applicare il principio cardine della scienza galileiana su queste questioni evolutive, non si sa più di tanto. Poi ahimè la musica è veramente l'oggetto più volatile che ci sia per definizione.
Volevo chiedere, questi esperimenti che lei ha citato che l'hanno portato, come ha detto lei, a una conclusione certa, no? Due domande. Una, è utile per fare altro scopo, fare questi esperimenti tipo per la medicina o solo per il gusto del sapere? Seconda cosa, continuano questi esperimenti o no?
Allora, per quanto riguarda gli animali, il mio referente, l'ho scritto oggi, e io mi devo far mandare anche un video, però lui ci tiene molto a queste cose, ha un po' cambiato il settore di studi, cioè non credo che abbia più a disposizione le scimmie, dipende anche dai fondi dell'università, perché avere delle scimmie, tenere lì, allevarle, eccetera, questi sono americani, no, no, i canadesi avevano i bambini e gli americani le scimmie, in Europa io non ne ho trovati molti di cose di questo tipo. E lui non so se stia continuando su questo verso, dall'altra parte ho scaricato un articolo suo, che non mi ricordo, cavolo, però insomma l'ho scaricato adesso e sicuramente non c'era un paio d'anni fa, in cui lui dice che bisogna andare avanti e soprattutto appunto punta il dito sulla questione del ritmo, quindi probabilmente lui sta andando avanti ma magari con forme diverse, con collaborazioni diverse. Del resto appunto questo era il mio referente numero uno, però ci sono gli etologi anche che studiano più o meno queste cose e loro lavorano magari nella giungla, non so, non hanno le stesse esigenze sperimentali di uno psicologo che fa queste cose. Quindi vanno avanti, però a questo punto io non so tanto bene il mio amico Josh che cosa stia facendo, perché si è spostato da Boston a New York quest'estate, boh. Comunque sì, vanno avanti. E vanno avanti con le cautele del caso, cioè lui sottolineava il fatto che doveva averci gli scimpanzé, non i tamarini, per fare questo esperimento, ma per fare un esperimento così con gli scimpanzé ci vuole a parte un sacco di soldi, ci vuole una macchina sperimentale enorme, cioè un istituto intero, e appunto questi qui è difficile pensare che abbiano un impiego medico, cioè se studi il tamarino, studi il tamarino. E sui bambini invece sì, ci sono delle cose molto... molto carine sulla pedagogia e anche su, non solo sull'apprendimento della musica, sull'apprendimento del linguaggio, forse in un certo senso anche sulla dislessia, cioè la musica viene paragonata alla dislessia, quindi fanno parte di quegli studi che si mettono lì in senso buono e poi insieme in realtà ci danno un quadro abbastanza importante della psicologia dello sviluppo, dentro cui ci possiamo inserire ricerche, ipotesi anche su questioni mediche forse più concrete. Del resto, non lo so, cioè questo fa parte di quel tipo di scienza a cui probabilmente possiamo anche rinunciare per qualche anno, e in Italia lo stiamo facendo da decenni. Poi chissà, quando ci rimetteremo in carreggiata non avremo perso soltanto questo, cioè tutte le volte che uno parla con un fisico e gli dice ma insomma Virgo a Pisa costa un sacco di soldi per le onde gravitazionali, loro rispondono sempre sì, ma il microonde mica esiste perché volevamo creare un microonde, esiste perché abbiamo studiato la fisica, poi ci abbiamo costruito sopra il microonde, in un certo senso è un pennacchio quello, è un pennacchio, pennacchi questo tipo di scienza ne ha un sacco, però al momento in cui si crea questo tipo di scienza non si sa quali saranno i pennacchi, esattamente come l'architetto di San Marco non sapeva che poi lì ci avrebbero fatto gli angioletti, lui la fa una volta, e questo anche per questa scienza qua.
Al di là del passato, io vedrei la musica proiettata anche nel futuro, no? Perché la musica fa parte dell'educazione scolastica. Allora, un professore che insegna la musica, al di là del suonare uno strumento che è quello secondario, che dovrebbe insegnare anche ad ascoltare la musica la più bella, ma siccome diceva lei che tutte le musiche sono uguali, ma secondo me dipende da quello che si vuole ottenere. Cioè, se una certa musica fa più latte alle vacche, è una buona musica per il contadino.
Qualsiasi sia la ragione, no?
Se una musica fa perdere l'orecchio, fa diventare sorda la gente, sarà una bella musica, ma fa diventare sorda la gente. Se una musica eccita, se una musica invece dà serenità, cioè quindi la musica trasmette qualche cosa, quindi diciamo che io la vedrei più che nel vedere se l'uomo di Neanderthal faceva musica o meno, cosa insegniamo ai nostri figli, che musica insegniamo, come utilizzare la musica.
No, questa è un'altra domanda,
cioè,
è un ottimo spunto per un altro libro.
Esatto. No,
però in un certo senso è la seconda faccia di quella domanda lì, cioè la musica può avere una funzione applicativa, ci picchia, sì, cioè voglio dire, non è soltanto Einstein che per primo ha messo come colonna sonora di un film perché viene meglio, no? Una scena del panico senza musica, se guardate Psycho senza volume, io ho fatto l'esperimento, non sa di nulla, assolutamente di niente. Quindi non è soltanto per quello che si utilizza nelle pubblicità, c'è cioè la musica del Mulino Bianco.
Tu per esempio, tu sei medico, cosa ne pensi della musicoterapia? È una domanda scontata, ma secondo me qualcuno ci sta
pensando.
Ma
io sono medico, ma non
esercito. Non esercito. Ma un'opinione ce l'avrai?
Sì, no, io un'opinione ce l'ho perché sono anche andata a vedere questi congressi e mi hanno stupito perché pensavo che fosse una panzana, invece non lo è. Nel senso che esistono anche dei tentativi di analizzare i risultati della musicoterapia con i sistemi con cui si analizzano i risultati tipo di una chemioterapia, per esempio, appunto, cioè utilizzando delle tabelle statistiche molto rigide. Poi molto rigido è difficile perché poi la musica, cioè mentre la chemioterapia ti dà il milligrammo, ti do il peso corporeo e poi vedo il risultato più o meno in millimetri di mercurio di pressione, con la musica è un po' più difficile, però... E penso anch'io come pensa il Signore che se una cosa funziona perché no, qualunque sia la ragione per cui la si utilizza perché no, sia esso la musicoterapia, sia esso appunto la musica degli spot, anche l'omeopatia, cioè non importa se funziona perché no, non è necessario chiedersi perché funziona, in che modo funziona, quello è un altro tipo di domanda, è una domanda che io personalmente trovo interessante dal punto di vista speculativo. E poi un giorno magari avrà anche delle utilità, appunto, dei pennacchi, come dicevo prima, come il microonde o come la pedagogia per chi oggi invece studia cose più oziose. La musicoterapia viene utilizzata da sempre, in realtà non è una scoperta nuova. E in fondo c'è chi anche fa rientrare la ninna nanna come musicoterapia, cioè un bambino che piange, lo calmi con una ninna nanna, hai fatto una terapia. Questo è un problema dal punto di vista della filosofia medica che esula un po', però cosa chiamo terapia? E un tempo, ma nemmeno tanto tempo fa, e qualche medico anziano ancora lo fa, si considerava terapia soltanto quella decisa dal medico per una questione patologica che poi poteva essere misurata prima o dopo e corretta con un intervento magari chimico, eccetera. Oggi terapia è qualsiasi cosa, curi un malessere di qualsiasi tipo, più o meno, insomma. Per cui mi va bene a me personalmente, ma io sono di un'altra generazione rispetto alla medicina paternalistica, a me va bene tutto perché funzioni, perché non abbia dei rischi, degli effetti collaterali, eccetera. La musicoterapia funziona molto bene per i bambini, esattamente come le ninna nanne, funziona molto bene per certi tipi di bambini che hanno delle caratteristiche magari sociali particolari o hanno delle attitudini musicali che possono essere particolari, possono anche essere nulle, però chissà, come gli autistici che sono tipicamente un po' difficili da penetrare nell'ambito emozionale e la musica proprio lì magari li stimola. E poi funziona bene ogni tanto anche su cose in realtà perfettamente razionali, cioè quello che ha avuto un ictus e ha delle difficoltà di recupero alla mobilità di una gamba. Se cammina con un ritmo, muove meglio la gamba. Non sorprende, no? Quando noi sentiamo una musica molto ritmata, dopo un po', a me succede sempre con l'iPod, se la musica è veloce, dopo un po', me ne rendo conto dopo un po' che sto correndo come una pazza. Allora magari invece di mettermi quella musicaccia da discoteca, rimetto un po', mi metto un bel Shostakovich e ricomincio a camminare. E funziona così per tutti, funziona così anche per chi ha avuto un problema... appunto magari cerebrovascolare di tipo ischemico, ha perso l'utilizzo di una gamba e con quelli la musicoterapia la puoi proprio misurare quasi come effetto. Ho visto appunto questi congressi in cui tutto questo veniva mostrato con il supporto della statistica e qualche anno fa mettere la statistica dietro questo tipo di cose era abbastanza impensabile, appunto perché venivano considerate un po' delle cose new age o delle fricchettonate. In realtà oggi è tutta la medicina che si rivede allo specchio e comincia a capire di non essere la sola ad avere l'appannaggio della terapia, della cura in generale.
Mi chiedevo se c'era qualche musicista in sala, o qualcuno che suona, se avesse qualche osservazione da fare, se volesse chiaramente.
Cavolo, in genere c'è sempre musica.
Eccolo, vedi, il musicista, lo sapevo, lo curavo, grazie.
C'è qualche tipo di studio relativo all'approccio musicale, nel senso che per quello che è la mia esperienza di insegnante di musica, ma che due approcci nei ragazzi da incontro. E chi ha un approccio più di tipo emotivo, emozionale, ma anche per noi musicisti è così. è facile capire, sono il direttore d'orchestra, per esempio, che programma una loro esecuzione come un pilota d'aereo programma la partenza e il decollo. Quindi durante le prove si decide tutto quello che si fa e poi l'esecuzione funziona bene. Ci sono altri invece che hanno un approccio più emotivo, quindi durante l'esecuzione funzionano le bracciate, che in genere
sono migliori,
qualche rischio in più, però spesso riescono anche a dare qualcosina di meglio. Ci sono degli studi in questo senso, nel senso, cioè, se, cioè che riguardano quel tipo di approccio, secondo della persona che si avvicina alla luce.
Dunque, io questa cosa non lo so, però ne ho parlato a lungo con la prima viola della Scala. Perché io ho fatto 10 anni violino e di quei, non so, ho suonato, perché ci ho provato, e di quei due tipi di musicisti lì ero quella assolutamente razionale. E, anzi, tendevo a, e infatti ero una pessima violinista, infatti ho smesso di suonare, infatti adesso se la musica mi piace ci scrivo della roba, ma assolutamente il violino lo lascio via, ogni tanto lo prendo in mano, ma non sono proprio una che può suonare per l'approccio che ha alla vita. E con questo primo violista in realtà la questione, io non ho trovato studi su questo tipo di questione, però devo dire la verità, non li ho nemmeno cercati più di tanto, perché esulano un po' dal tipo di biologia di cui mi occupo, che invece è una biologia con un sacco di statistica dietro. E con lui ci siamo un po' divertiti però a ragionare sul carattere degli strumenti, no? E allora tipicamente diciamo, oh, perché tipicamente il violinista è un po' un egocentrico. E invece il violista è uno che si crede, che sta dietro, che fa... e poi c'è il violoncellista, e a questo loro credono molto, ma io penso che sia un po' come se tu parli con gli studenti di medicina del sesto anno, anche con gli specializzanti, anche con i medici, almeno finché sono giovani, poi magari si interessano a altri tipi di questioni, ma anche noi eravamo molto convinti che a fare i pediatri ci andassero gli uomini molto dolci, quindi un po', anche un po' pallosi. Facevano prima il pediatra, poi oppure ci andavano le ragazze un po', a fare gli psichiatri c'erano i pazzi, assolutamente i pazzi, quelli sceglievano la psichiatria. Gli ortopedici erano quelli che erano indietro con gli esami, ma l'ortopedico, era così. Poi c'erano gli ematologi che erano quelli, i più tosti di tutti facevano gli ematologi o gli oncologi, perché quella è la scienza vera, cavolo, quello non scappi, cioè quello ti rimetti a studiare chi quadro al primo anno di specialità. E così via. E anche i musicisti hanno questo tipo di discriminazione interna, no? Il contrabbassista tipicamente è alto, e anche il mio amico contrabbassista è 2 metri, io poi che ne so se perché, cioè cosa è nato prima, l'altezza del contrabbasso, nel suo caso, dove sia nata la questione. Certo, io il contrabbasso non lo posso suonare, ci vuole una manona grande così, e quello mi era precluso. Non lo so per come, se esistano, non so nemmeno se sia possibile trovare uno studio scientifico di correlazione di questo tipo. Però effettivamente quando uno parla con i musicisti questa sensazione c'è. Io se vuole vado avanti con le specialità dei miei compagni di corso, cosa hanno fatto? Io non ho fatto niente, per cui mi tiro fuori dalla questione e descrivo gli altri, come del resto faccio quando parlo di musica. Signora?
Sono molto contenta di quello che ha detto la dottoressa, la musica, curare e comunicativa. Io sono una musicoterapista e confermo che tanti risultati si ottengono per tante tipologie di problema. E purtroppo in Italia abbiamo i soliti problemi che la carriera, la professione non è ancora stata riconosciuta in un modo serio. Le scuole non sono ancora a livello universitario pubblico, ma sono scuole private, e diciamo la sanità non ci investe più di tanto. Io ho lavorato come consulente diversi anni, i piacentini lo sanno, l'ospedale di Villanova è un centro di riabilitazione funzionale molto importante a livello, diciamo, del nord Italia. Si era partito con un progetto di musicoterapia già dal 2000, dal 99-2000, stavamo in 3 anni, con il convegno, eccetera, e purtroppo poi si tagliano i finanziamenti e queste sono le prime cose ad essere tagliate.
Sì, no, è vero, questa cosa della normazione del percorso formativo del musicoterapeuta
è un grosso problema, perché non dà, diciamo, peso...
Ma più che altro perché magari un giorno trovo lei, il giorno dopo trovo un... uno che si è improvvisato, chi mi garantisce questa cosa? Appunto, io quelle cose che raccontavo le ho viste in Germania, appunto.
In Italia siamo ancora
anche in Francia c'è un'altra questione, infatti
sono molto più avanti di
noi. È una sciocchezza, ma quando mi hanno tradotto il libro in francese questa questione c'era, perché io avevo parlato in maniera molto astratta e la traduttrice mi diceva sì, ma rispetto alla scuola, al titolo di studio, e che in Francia quello è assolutamente regolare, e sul mio libro invece lasciavo perdere la questione perché in Italia no.
Sì. E poi un'altra cosa, diciamo, che fa un po' scadere la materia stessa è il fatto che molte persone si improvvisano e che in edicola ci sia, non so, la vendita del CD per il mal di testa con una compilation,
ma questo
non ce la compra, se la mette su e dice ok, ho fatto un'insoterapia, non è così, però diciamo questa pubblicità è ingannevole e fa pensare che sia una cosa di poco conto, di poco impegno. Invece, come lei mi insegna e tanti colleghi che lavorano seriamente in ospedale, in vari tipi di ospedale, la musicoterapia è una materia seria e che dà risultati.
Sì, no, e qui ho scelto di non farlo e anche adesso non lo farò perché comincio a essere tardi, però c'è tutto il lato della musica che serve a diventare più intelligenti, la musica che serve a crescere bambini migliori, e tipicamente quelle sono grandi fanzane, mi dispiace liquidarla così in una frase, però la stragrande maggior parte dei casi sono veramente grosse fanzane. E dispiace anche dire che ci hanno marciato gli scienziati, cioè uno dei momenti chiave della storia di queste grandi fanzane è stato il 93 su Science, mi pare, quando uscì il famoso articolo sull'effetto Mozart. Erano un fisico e una psicologa, sono state loro a lanciare questa cosa, poi ci hanno marciato, eccetera, però...
Sull'effetto Mozart sono venduti...
Sì, però quei libri lì non sono stati scritti da quelli che hanno scritto il primo articolo, cioè loro hanno continuato su questo filone che cercava di essere scientifico, loro disperatamente sono attaccati a questa cosa, forse erano anche in buona fede, uno di loro tra l'altro nel frattempo è morto, quindi non si riesce, lei adesso sarà in disgrazia, penso, come non so, poi appunto c'è invece qualcun altro che ha rilevato il nome, ne ha fatto un marchio commerciale e ci ha venduto i libri, quindi addirittura a questo si è aggiunto, infatti io mi divertivo a pensare che ci fosse, vabbè è una scemata, ormai la dico, che è così, più che l'effetto Mozart esiste l'effetto Mozart, cioè uno l'ha detto e gli altri hanno cavalcato e hanno fatto un sacco di soldi, poi l'effetto Mozart magari non esiste, però l'effetto Mozart ha fatto ricco un sacco di soldi.
C'è anche che nell'introduzione del tuo libro racconti la storia del genere, no? Che basta che uno
lanci, giornalista, sì.
Lanci una panzana oppure una sostanza della cosa, poi c'è un effetto domino,
sì, sì, sì.
Chi
sulla musica
comunicazione dovrebbe avere
per carità, i colleghi non si toccano.
Nessun altro interventi da fare?
Vabbè, allora io vi ringrazio, potete pure rimettervi a sentire Kylie Minogue, nessuno mi piange.
O Barry White, scusa, perché no, poveri, sono gli squali.
Barry White, non mi aspetto che usciate di qua canticchiando un notturno, State tranquilli.
Ok, grazie allora.